Siamo arrivati alla fine di questo discorso del pane di vita che ci ha intrattenuto per buona parte di quest'estate, più di un mese, no? Che le assemblee cristiane si trovano attorno a questo discorso di Giovanni 6, che riassumendo molto grossolanamente si potrebbe riprendere in questo modo. In questo discorso Gesù dice di essere il pane disceso dal cielo. Il dono che Dio ci fa è Lui, è Gesù, e ha la forma di un pane, cioè il dono che Dio ci fa è per nutrircene. La fede, che è accogliere il dono di Dio che è Gesù e credere in Gesù, è mangiare questo pane, è nutrirsi di Gesù, è mangiarlo appunto, e cioè mangiare la sua carne e bere il suo sangue vuol dire seguirlo, assimilarsi a Lui, interiorizzarlo, trasformarci in Lui, vivere come Lui, avere in noi i suoi sentimenti, fare le sue scelte, credere che quella lì è la vita vera, appunto, no? E che questa vita è custodita da Dio, perché appunto lo stile di vivere di Gesù è quello di affidarsi a Dio, al suo regno, no? Di dare testimonianza al regno e di non preoccuparsi di sé, perché di lui si occupa il Padre, no? E quindi credere che la sua vita è custodita da Dio, è portata da Dio presso di sé, anche dopo la morte, se io risalissi da dove sono venuto, no? E credere che colui che è disceso è anche risalito dove era prima, e credere nella resurrezione. Ecco, tutto questo, cioè il dono di Dio che è Gesù, un dono fatto per diventare nostro, per diventare uno stile di vita, per diventare un corpo solo con Lui, avere gli stessi sentimenti in Lui, e così accettare la vita vera, che è più forte della morte, e seguirlo nella fede, nella resurrezione dei morti. Questo è il discorso del pane di vita. Ecco, tutto questo per i primi cristiani che rileggono la vicenda di Gesù, è la posta in gioco dell'Eucaristia, cioè di quel banchetto che nel giorno del Signore riunisce la comunità cristiana per ricordare e celebrare la Pasqua di Gesù e attendere il suo ritorno. Perché appunto il discorso di Gesù in Giovanni 6, in realtà, abbiamo visto, è anche continuamente riletto da una comunità che ne sta celebrando il sacramento. Quindi alla fine diventa anche un discorso sull'Eucaristia dei cristiani. Questo è pressappoco quello che in tutto questo tempo il Signore ha voluto dirci riunendoci nelle messe. È interessante il passaggio di questa sera perché sorprendentemente, in maniera un po' tragica, dice com'è andato a finire questo discorso. Dobbiamo fermarsi un momento su questa faccenda, no? Questo splendido messaggio di Gesù, che noi diremmo chissà che accoglienza ha avuto, chissà che successo, no? In realtà abbiamo sentito, gli ascoltatori sono sconcertati e si dovrebbe dire molti di loro sono irritati. Le affermazioni di Gesù non sono sopportabili, danno fastidio. E proviamo a fermarci a ridire un po' quello che ho letto nel passaggio di Giovanni 6. Dunque, la situazione in cui siamo è che ormai la folla non c'è più, i più se ne sono andati, tutti quelli che non potevano più aspettarsi una ripetizione del miracolo dei pani, tutti quelli che cercavano una religione di quel tipo lì, basta, non ci sono più. Hanno capito che Gesù non è interessante da quel punto di vista. Forse i cattolici oggi non l'hanno ancora ben capito questo, voglio dirglielo un po'. E invece il Vangelo dice chiaro che chi cerca la religione dei miracoli o chi cerca appunto in qualche maniera una religione dei propri bisogni, Gesù non è molto interessante. Ci sono personaggi nella storia molto più bravi di Gesù, che fanno molti più miracoli, che risolvono molte più cose. Andiamo da un'altra parte, dice Gesù. La folla non c'è più, se n'è andata. ma anche molti dei fedeli che seguivano da tanto tempo Gesù, un po' alla volta si sono eclissati. E il Vangelo ci fa sentire cosa stanno dicendo mentre si ritirano. Questo linguaggio è duro, chi può intenderlo? Ta roba qui. E allora noi ci aspettiamo che Gesù li fermi, chiarisca e difatti che cerchi di addolcire, di sfumare le sue affermazioni, che attenui questa pretesa, la durezza anche di queste parole e permetta a tante persone che l'hanno seguito fin qui di restare con lui. Mica li perderemo tutti, mica smetteranno tutti di venire in chiesa, no? E di fatto Gesù cerca di far comprendere che le sue parole non devono essere prese, come si può dire, secondo la carne, dice, no, materialmente, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, devono essere interpretate alla luce e nella forza dello Spirito, devono essere interpretate alla luce della sua Pasqua, si vedeva sabato scorso, alla sua Pasqua, alla luce della sua Pasqua ed è la Pasqua a cui ciascuno di noi è invitato. È lo Spirito che dà senso a queste parole, è lo Spirito che dà la vita. La carne, cioè l'intelligenza lasciata alle sole sue forze, non è capace di coglierne il senso. E allora Gesù cerca, abbiamo visto, di spiegare in qualche maniera l'esito della sua Pasqua. Cerca di far intravedere ai suoi discepoli che sono scossi per la piega che le cose stanno prendendo, perché vedono che attorno a Gesù si sta stringendo il cerchio, la gioiosa certezza dell'ascensione, della resurrezione, come culmine della Pasqua. Le mie parole vi scandalizzano e se vedeste il Figlio dell'uomo salire dove era prima. E quindi nel discorso del Vangelo si cerca in qualche maniera di far spiegare a Gesù in anticipo il fatto che affidare a Dio la propria vita e perderla in questa maniera è riaverla presso Dio. Non bisogna aver paura di perderla, appunto. Ma questo discorso di Gesù non sembra convincente. Non è più possibile trattenere questi uomini, perché quello che propone Gesù è troppo complicato, sia per quanto riguarda lui. Cosa vuol dire la croce, appunto? Cosa vuol dire affidarsi a Dio? Cosa vuol dire risalire da dove è venuto? E sia per quanto riguarda noi, ma cosa vuol dire allora andare dietro a questo? Ma questo ribalta completamente tutte le cose della nostra vita. Ribalta completamente la maniera di concepire il rapporto con le cose, con le persone, con noi stessi, con la morte, con la speranza, appunto. Quello che propone Gesù è troppo complicato e se ne vanno. E Gesù, questo la Chiesa dovrebbe pure ricordarselo, non fa niente per trattenerli ad ogni costo. Magari per esempio riducendo la pretesa, dicendo mettiamoci d'accordo, contrattiamo, o facendo degli sconti, o dicendo che alla fine l'importante è essere amici e fare gli onesti dopo. Non stiamo lì a sottilizzare, no? Diamoci una mano. Questo per Gesù non è il momento degli arrangiamenti o dei compromessi. E nemmeno, se badate, va a forzare i loro sentimenti, o a ricattarli, tantomeno. Se vogliono andarsene, se ne vadano. Anche se a Gesù, vedete il Vangelo è stupendo nello scavare, all'interno di questa avventura di Dio con l'uomo, no? Anche se a Gesù costa molto questo distacco e questa incomprensione, a distanza di anni si sente nei cristiani che scrivono questo testo, nell'Evangelista che scrive questo testo, si sente ancora la ferita viva quando dice da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Sembra, collegando ad altri testi di Giovanni, no? Sembra di sentire la risonanza del cuore di Gesù del fallimento della sua missione. Li hai dati a me e li ho custoditi nella verità. Poverino Gesù, chi ha custodito nella verità? Dovrebbe, c'è sempre che il Vangelo dica, che faccia capire che Gesù sta dicendo: no, non sono stato capace di custodirli, di farli rimanere nella tua parola. Non sono stato capace. E allora, rimasto solo, Gesù si dirige lentamente verso i dodici, che sono i soli rimasti lì, li guarda uno a uno, e poi dice: forse anche voi volete andarvene. La frase, non so, mi pare detta senza provocazione, senza ricatti, ma con molta dolcezza, ma insieme con molta fermezza, come se dicesse: siete liberi, siete liberi, siete liberi anche di andarmene. Ed è allora in questa struggente sospensione, ma quindi adesso cosa succede? Non gli va dietro più nessuno, no? Finita. E in questa sospensione sgorga la risposta della fede di Pietro, il quale interviene con un grido, come aveva fatto a Cesarea: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivo, no? E qui interviene dicendo: Signore, da chi andremo? Nota, Pietro non ha capito niente, neanche lui, credo, del discorso del pane di vita. Anche lui, poveretto, non ha capito niente. Ed è tutto impressionato alla vista di questi abbandoni, di questo vuoto che si crea attorno a Gesù. Non ha capito tanto quel discorso lungo sul pane di vita, ma mica è andato dietro a un discorso lui. Mica ha seguito, come si dice, una dottrina, un'idea, un partito, no. Lui è stato preso da Gesù e anche adesso non chiede spiegazioni. Lui vede Gesù e dice: ma io non mi stacco da te, da chi andrò? Non è tanto, vedete, che cosa dici, cosa spieghi, come dai ragione, perché io posso credere. No, non che cosa, ma chi. Non è tanto ciò che tu dici, ma tu che lo dici. Per chi ha scelto te, ti ha seguito. Per chi si è affidato al tuo amore, per quanto incomprensibile appaiano le tue affermazioni, il discepolo dice: l'importante per me è restare con te e non star lontano da te. Poi capirò cosa vuoi che ti dica. Poi diventerò bravo come mi chiedi, ma intanto tienimi vicino, appunto. Questo è Pietro, secondo me. E mi viene in mente quel che diceva un grande cristiano convertito, Newman. Lui diceva sempre: credo. Sapete perché credo? Gli chiedevano perché si era convertito. Credo perché amo. Ormai amo, capito? Lo amo Gesù, ma dimmi perché respiro, perché voglio bene al sole, perché il sole mi dà la vita, io lo amo il sole, capito? Dopo vai da uno scienziato a dire cosa fa, cosa funziona, cosa succederà. Non è appunto questo un fideismo cieco, ma è l'amore che apre il cammino della fede, apre gli occhi sul mistero. Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il santo di Dio, cioè Dio si rivela in te. Questo è ciò che mi basta per aderire, per stare, per chiederti di rimanere. Tu hai le parole della vita vera, tu hai le parole di vita eterna, affido a te il senso della mia vita. Non so, questo ovviamente, se ciascuno di noi lo raccontasse, ripetesse questo racconto del Vangelo, probabilmente avrebbe accenti diversi, ma pressappoco mi sembrano questi due o tre movimenti di questa esperienza cristiana che i primi cristiani, gli apostoli, ci trasmettono. Vorrei chiudere solo con due o tre sottolineature, un po', magari un po' moralistiche, un po' sentimentali, ma possono servire a fare ciascuno di noi un piccolo esame di coscienza, no? La prima è il carattere drammatico dell'incontro di Dio con l'uomo. Cioè, è vero, Dio e l'uomo sono amici, Dio e l'uomo si conoscono da sempre, Dio e l'uomo sono legati indissociabilmente, uno è immagine dell'altro, uno si è dedicato tutto per la felicità dell'altro, la rivelazione appunto, l'economia della salvezza, la dedizione di Dio alla causa dell'uomo, ci garantisce appunto che ogni uomo ha accanto Dio, però insieme bisogna subito dire che Dio accanto all'uomo creano scintille. Perché sono diversi e perché sono liberi, capito? Il filo teso sotto le vicende umane, non banalizziamo appunto la nostra storia, il filo teso di ciò che noi mangiamo, di ciò che guardiamo, di ciò che pensiamo, di ciò che viviamo, è lo scontro con Dio, è l'incontro-scontro con Dio. O, se volete, secondo questo testo, è la sofferenza di Dio. Dio che è accanto a noi, amandoci, è accanto a noi come colui che soffre. E la sofferenza è il suo dramma che Giovanni esprime, venne tra i suoi non lo hanno accolto. Cioè la sofferenza di Gesù, non dimentichiamo che al centro dell'amore di Dio sta la croce, appunto. Il Dio crocifisso, ucciso da noi appunto, è la rivelazione più profonda, è il sacramento di questa sofferenza di Dio, della sua fatica nel farsi capire dagli uomini. O, se volete, della debolezza di Dio, della sua vulnerabilità, perché l'uomo può rifiutare e per lo più rifiuta, a partire da me. Tutti i giorni si continua a rifiutare il senso dell'Eucaristia, il senso del dono di Gesù, il senso del pane di vita, appunto, no? Cioè la vulnerabilità di Dio di rimpetto a sta creatura, che però può alzare la testa e dire no. La morte di Cristo al centro della storia e del dramma della libertà di ogni uomo. Questa è la posta in gioco reale dell'esistenza umana. Se Dio, per dire il mistero di Cristo e della Chiesa, dell'uomo e della donna, potrebbe essere tutto riletto in questa chiave, no? C'è la posta in gioco della mia vita e se io alla fine poi sposo Dio, se gli dico di sì, capito? E questo è tutt'altro che scontato. E vedete che non serve dire basta essere onesti, basta, non poniamoci problemi, perché sotto l'essere onesti sta la copertura di fare quello che ci pare, sta la copertura appunto di non accettare la provocazione, la proposta. Vengono in mente tante cose, sapete che noi abbiamo superato brillantemente, con critiche secondo me pertinenti, una certa devozione doloristica che veniva in chiesa per consolare Gesù abbandonato, per riparare le sofferenze di Gesù per i peccati degli uomini. Ci sembrava, ma è giusto, ci sembrava che questa spiritualità fosse, come si dice, un po' vigliacca nei confronti dell'uomo, pensasse troppo male dell'uomo e del mondo, e quindi fosse una religione che in realtà era una copertura di un disprezzo della storia, del coinvolgimento nella vita degli uomini. Quindi c'era questa polemica col mondo moderno che veniva coltivata anche con una spiritualità doloristica o riparatrice. Sapete, sono state tante spiritualità, Santa Teresa del Bambino Gesù è nata e vissuta in una religione, quella delle Carmelitane di clausura, tutta dedita alla riparazione, no? E l'ha scavalcata, no? Però quando pensi poi a queste cose capisci comunque anche la profondità di quella pietà, capisci anche che noi oggi siamo troppo superficiali se dimentichiamo che Dio soffre e che l'uomo è proprio cattivo nei confronti di Dio e che in qualche maniera bisogna consolare Dio. Non è stupida sta roba qui. La seconda cosa che mi pare scontata, la libertà e la serietà dell'incontro con Dio, dell'incontro tra Dio e l'uomo. Il Signore tanto ci ama e tanto ci lascia liberi, solo Lui riesce a essere così. totalmente attaccato e totalmente staccato. Se vuoi, vattene, quieto, non mi devi niente, sono io che do tutto, non mi aspetto niente, capito? Non pretendo niente. Volete andarvene anche voi? Perché Dio non può in qualche maniera, come si dice, rinnegare la verità. La via che Dio ha tracciato per noi è quella lì, non può dire che è uguale a un'altra. Se la vita vera è quella di Gesù, non può dire poi che è uguale, comunque fai quello che ti pare che poi ci mettiamo d'accordo. Questo ci fa pensare, molto pensare, e a me fa anche un po' paura per la verità. Io non amo molto gli esami di coscienza, perché ho paura, un po' paura. E in questo caso mi pare che Pietro sia davvero esemplare, capito? Alla fine, anche qui, diciamo, Pietro, vabbè, non ha capito, no? Però se ci pensi, guarda che è proprio saggio che colui che unisce la nostra fede, in cui in qualche maniera si rispecchia la nostra fede, è Pietro, ma non quello che vuol definire tutte le verità e dire cosa è vero anche nella morale. Non è quello lì il Pietro che mi piace, francamente, ma questo Pietro, il quale denuncia quasi disperatamente, nonostante lui, nonostante i suoi errori, nonostante i suoi tradimenti, denuncia la fedeltà a Gesù come la cosa più preziosa. Da chi andrò? Appunto, siccome la vita è una cosa seria, non posso, se la prendo sul mio versante, sul versante della mia coerenza, della mia capacità a rispondere, mi spavento, appunto. Mi pare che sia importante valorizzare l'attaccamento a Gesù, anche se lo seguiamo con fatica. Cioè, mi sembra che siamo sciocchi quando diciamo: è troppo complicato, non ce la faccio, lasciamo perdere. Quella è la cosa proprio più sbagliata. La cosa più vera è di dire: faccio fatica, ogni tanto anche in maniera evidente sbaglio, ti tradisco, mi chiedo continuamente cosa voglia dire in concreto dare la vita, che cavolo vuoi da me alla fine, cosa vuol dire essere cristiani, appunto, in tante situazioni cosa vuol dire. E però la cosa più preziosa che ho è che tu mi lasci rimanere accanto a te. E poi una terza sottolineatura che riguarda il valore dell'Eucaristia, in cui poi per noi alla fine si concentrano tutte le poste in gioco di cui parla il testo del Vangelo. Beh, anzitutto l'Eucaristia come il senso, quindi al centro della nostra vita, dei nostri comportamenti, lo stile cristiano, lo stile di Gesù, appunto, no? Ma poi anche direi il sacramento dell'Eucaristia, la messa, tocca lo dico, la messa, perché appunto questo testo poi è interessante come tutti questi discorsi li veda alla fine tradotti nell'assemblea eucaristica del giorno del Signore, in cui si identifica la fede, in cui si professa la fede, in cui la comunità cristiana ti dà il riscontro dell'essere cristiano. La messa della domenica, un riferimento serio della nostra pratica cristiana. E anche qui mi pare, io non voglio appunto entrare, non lo faccio mai, insomma, anche perché io sono consapevole, io vado sempre a messa perché la devo dire, non so cosa farei se fossi anch'io coinvolto in una serie di vicende familiari, di vacanze, di interessi, di amici, non lo so. Però è certo anche qui che mi sembra ci sia troppa superficialità e leggerezza nel considerare il posto che ha la messa della domenica nella vita cristiana, no? Mi pare che per noi basti troppo poco per privarcene, o per farne una pratica occasionale, superficiale. E purtroppo chi sembra mantenerne un rapporto più impegnativo tante volte è chi si chiede se è peccato mortale non poterci andare una domenica, cioè sono ancora nella logica del rapporto legalistico, appunto. E non invece una consapevolezza che l'Eucaristia del giorno del Signore, seriamente vissuta, partecipata, è il luogo indispensabile per dar forma alla nostra esistenza cristiana. In questo senso anche il fatto che esistano delle comunità come sono le parrocchie e che le parrocchie facciano tutto un cammino a partire proprio dalla messa della domenica. E per esempio il fatto che molte parrocchie come la nostra a partire da domenica prossima inizia con alcuni gesti domenicali a riavviare la macchina dell'anno liturgico, del cammino pastorale. Però tutto questo è esclusivamente a servizio che qualcuno tragga frutto da un cammino oggettivamente posto dalla comunità per farlo diventare un cammino di fede, un cammino di tentativo di rimanere con Gesù. Ecco, in questo senso è un invito anche che possiamo fare quest'oggi a darci una mano per camminare anche nel prossimo anno pastorale.